Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Maria, Madre della Chiesa. Ecco, con una data di ritardo rispetto al calendario previsto, perché sull'ascolto, se vi ricordate, ci siamo fermati per due lunedì, e forse meritava. Oggi parliamo di una parte della celebrazione eucaristica che è un po' forse la Cenerentola, meno considerata, o quantomeno ridotta al suo aspetto semplicemente funzionale, no? Per la messa serve il pane e il vino e bisogna portare all'altare il pane e il vino. Quello che un tempo si chiamava l'offertorio, ora si chiama meglio la preparazione dei doni, ma forse è poco diffuso il valore anche celebrativo e spirituale di questo gesto. Sempre in principio enorme, la famosa introduzione al Messale Romano, troviamo al numero 49. All'inizio della liturgia eucaristica si portano all'altare i doni che diventeranno il corpo e il sangue di Cristo. I fedeli, cosa lodevole, presentano il pane e il vino, poi diremo. Quantunque i fedeli non portino più, come un tempo, il loro proprio pane e vino destinati alla liturgia, tuttavia il rito di presentare questi doni conserva il suo valore e il suo significato spirituale. Ecco, noi partiamo da qui. Il testo del Messale dice che questo rito conserva un valore e un significato spirituale. E proviamo ad approfondirlo. Intanto elenco velocemente alcuni dati. Pane e vino sono gli stessi elementi che Cristo prese tra le sue mani. Questo è detto anche al numero 48. Nella preparazione dei doni vengono portati pane e vino con acqua, cioè gli stessi elementi che Cristo prese tra le sue mani. E questo gesto prese. Cominciate a farvelo girare in testa, che sarà oggetto di, non di catechesi, ma di meditazione per una delle sere delle 48, un taglio ovviamente non catechistico, ma più decisamente spirituale, contempleremo questo gesto. Gesù prese e rese grazie, vero? Prese e rese grazie. Tutte le preghiere eucaristiche ricordano questa accoppiata. Prese e rese grazie. Poi dice a noi, prendete. Lui prese e rese grazie. Noi prendiamo e non dovremmo anche noi rendere grazie come ti ha fatto questo? E non è cosa da poco. Dovremmo tentare di contemplare questo rendere grazie, che vuol dire, e capire noi in che modo dobbiamo prendere, come prendeva lui rendere grazie. Ci proveremo, non è garantito il risultato, ma ci proveremo. Dice il testo che lodevolmente i fedeli presentano il pane e il vino, la cosiddetta processione offertoriale, sulla quale qualche cosa spero di fare in tempo a dire. C'è un'altra cosa interessante. L'offerta di un obolo è collegata al gesto di portare pane e vino all'altare. E questo è interessante. Doni per i poveri o per la Chiesa, cioè il gesto del dono e della condivisione è collegato a questo rito di portare i doni all'altare. Noi però ci fermiamo più che sulle indicazioni rituali, qualche cosa diremo sì, ma più che altro sull'indicazione che parla del valore e del significato spirituale. Indicazioni pratiche ce ne sono, perché questo rito della processione offertoriale almeno sia preservato da esagerazioni fuorvianti, davvero, che rischiano di snaturare la sua capacità di segno liturgico. Qualche volta, forse in città meno, nei paesi si usa di più, va sempre bene, ma la modalità di celebrare questa processione offertoriale, è vero che è lodevole che il pane e il vino sia portato dai fedeli, ma enfatizzare questo gesto riempiendolo di troppe altre cose fa perdere di vista il significato spirituale. Dice il rituale che si porta pane e vino, si porta pane e vino. Per le altre cose, l'abbiamo detto, si possono presentare altri doni per i poveri o per la Chiesa. Ci possono essere anche altri segni, e perché no, purché siano significativi e soprattutto che siano in regime di sobrietà. Sobrietà. Qualche volta certe processioni offertoriali diventano una sezione staccata della mostra agrosilvo pastorale, delle attività commerciali del territorio. Pizzico di sobrietà. Quando non diventa anche un regalo per una qualche celebrazione del parroco, del vescovo. È bello fare un regalo quando per il compleanno, io lo faccio il regalo al padre. O a Zurigo, se fate il regalo al compleanno, faremo la smanenza. Ma non portatelo nella processione offertoriale. Si snatura il senso celebrativo. Vabbè, lasciamo perdere i miei ricordi. Il valore significato spirituale è questo. Dalla intera Chiesa, non solo dai sacri ministri, ma dalla intera Chiesa, convocata, radunata, come abbiamo visto la prima sera, giunge all'altare la materia per l'Eucaristia, che è sacrificio e banchetto. Allora i fedeli qui, come abbiamo già letto per la preghiera universale, in certo modo esercitano il loro ufficio sacerdotale. La materia del sacrificio, quella sulla quale scenderà la parola di Gesù e scenderà lo Spirito di Dio, viene portata dalla Ecclesia tutta intera. Primo elemento interessante. Ciò che si porta, il pane e il vino, di per sé non sono già sacri o consacrati, ma si tratta di elementi della vita quotidiana. Secondo elemento interessante. Della vita quotidiana, le formule di benedizione parlano frutto della terra e del lavoro dell'uomo, dalla quotidianità. Non so se vi ricordate, ma all'inizio si diceva frutto della terra e del nostro lavoro, vi ricordate? Poi, siccome la formula le dice il prete, qualcuno ha detto, ma quando mai sovrere ammarrao? Ma quando mai sei Dio? E allora, lavoro dell'uomo. Hanno cambiato, adesso proprio. Dalla quotidianità, dalla ferialità. E questo è un altro elemento spirituale di non poco conto. E questi elementi feriali, quotidiani, sono messi a disposizione di Dio perché diventino. Questa parola torna parecchio anche nelle preghiere eucaristiche. Il prossimo incontro, taglieremo a fettine le preghiere eucaristiche per smontarle nei vari elementi che le compongono. Sarò un po' scolastico, vi annuncio, sarò un po' noioso anche, quindi non venite, che non c'è nessuno inviando, ma dovremo fare questo lavoro meticoloso di cogliere tutta la ricchezza della preghiera eucaristica. Non la sentiamo come unica preghiera, giustamente, ma è composta di tanti elementi, tutti preziosi. Cercheremo di vederli. Quindi diventino. Ora, questi elementi conservano la loro specie, si dice, la loro immagine, peso, gusto, colore, ma divengono tutt'altro. Conservano l'aspetto di quotidianità e di ferialità, ma sono ben altro. Ecco, Qui si inserisce il valore spirituale di quel gesto liturgico, o a questo punto che ci sia o meno la processione offertoriale, che ci sia o meno. Il gesto non può ridursi alla sua necessità funzionale. Per portare pisside e ampolline all'altare basta un buon chierichetto, non ci vuole di più. Anzi, è già... è un po' stupido lodare una cosa normale, ma in questa chiesa si fa una cosa che dovrebbe essere normale. Nella maggior parte delle chiese non è così. Pane, vino, ampolline sono già sull'altare. In tante, quasi tutte. L'altare è un portatutto, sembra uno svuotatasche. Dunque una volta in una chiesa, peraltro anche antica, bella, ho trovato sull'altare anche la scatola di fiammiferi per accendere le candele. E avvisando il parroco, guarda che ha dimenticato i fiammiferi. Ah no, sono sempre lì, così sono già pronti, no? Ah, scusa. E poi a fianco, giuro, è vero, a fianco alla scatola di fiammiferi c'era il portacenere per mettere i fiammiferi spenti. Ma mi ha assicurato che almeno due volte al mese lo svuotava. Allora va bene, se lo svuoti il portacenere due volte al mese va bene. Voglio dire, quando la funzionalità, la praticità, no? La velocità brucia il segno, il sacro, il rispetto, allora. Ciò che tu deponi sull'altare è segno di te. Anche al plurale bisogna mettere la cosa. Ciò che noi deponiamo sull'altare è segno del noi. Non possiamo prendere le distanze fra io o noi e il dono depositato sull'altare. Ci sono io, in quel pane e quel vino ci sono io. Se no questo dono depositato sull'altare, senza che io vi leghi la mia presenza, è una sorta di, pagamento della rata. Ho pagato la rata, ciao, non so più niente a che vedere con te. Ho offerto il dono, finito. Non mi interessa più niente, ci rivediamo domenica prossima. Capite? No, in quel pane e quel vino portato sull'altare ci sei tu. È segno di te. Segno di te. Offrire il dono non esaurisce il nostro compito, perché tanto al resto ci penserà lo Spirito Santo quando lo invocheremo, no? Manda il tuo Spirito a santificare questi doni. Insieme a quel pane e a quel vino ci sono io, ci siamo noi. Il destino di quella materia feriale quotidiana è lo stesso destino nostro. Il pane e il vino diventeranno noi. Questo è il punto, questo è lo snodo, questo è il punto critico. Noi diventiamo o non ci interessa diventare? Ci cambiamo, ci convertiamo, oppure stiamo benissimo così. Abbiamo pagato la tassa della messa domenicale, giusto per non fare peccato. Allora, sono a posto, ci vediamo domenica prossima. Pane e vino diventano. Io? Se avete tempo nei vostri messalini, frugate in qualunque preghiera eucaristica, e vedrete che c'è un'invocazione allo Spirito Santo prima della consacrazione e un'invocazione allo Spirito Santo dopo la consacrazione. Questo sarà oggetto di un'altra meditazione delle 40 ore. Cosa lo chiamiamo a fare lo Spirito? Cosa deve operare lo Spirito? Possiamo aggiungere anche un'altra riflessione al volo, senza fermarci, attenzione a suddividere la materia di questa grande questione, per voi. Teniamo d'occhio l'orologio. il pane e il vino. Il pane non oppone resistenza al divenire operato dalla parola e dallo spirito. Il pane non oppone resistenza, diventa corpo e sangue di Gesù, tutto. Il pane non dice, sì, vabbè, ci sto, però un pezzettino voglio rimanere pane. No, il pane non oppone resistenza. Tu opponi resistenza a questo diventare? Vedi che l'offertorio non è la processione offertoriale come i pesci, le torte e tutta quella roba lì, eh? È una domanda, è una spina nella carne. Il rito d'offertorio è una spina nella carne. Il pane non si rifiuta di diventare. Feriale, cosa da poco. Anche io sono cosa da poco, ma chiamato a diventare. È un aspetto non molto leggero e non molto facile della spiritualità liturgica, riconosciamo. Ma non per questo non ci dobbiamo mettere questa domanda. Provo ad illustrare adesso questo dato leggendo con voi due testi liturgici, due orazioni. Però devo fare una piccola premessa. Le orazioni brevi della messa, cioè la colletta, l'orazione sulle offerte e l'orazione dopo la comunione. Sono tre pilastri della preghiera liturgica. Viene chiamata eucologia, brigadite su nomini, minore perché sono brevi, non perché sono meno importanti. Eucologia maggiore sono le preghiere più lunghe, la preghiera eucaristica, la preghiera di benedizione dell'acqua che è solo il sabato santo, la preghiera di ordinazione sacerdotale o presbiterale, quelle sono testi di eucologia maggiore. Queste di eucologia minore, proprio per la loro brevità, tipica della liturgia romana, chi ha fatto studi classici conosce la concinnitas, no? Romana. In poche parole condensare significati molto ricchi. Ecco, le orazioni della liturgia romana, quella che celebriamo noi, hanno questa caratteristica, molto brevi, poche frasi, una manciata di parole, ma che hanno dentro un carico di significato enorme. Per cui per scavare tutto quello che c'è dentro ci vuole, sì, usiamo un termine di lusso, esegesi. Interrogare la parola, questa parola qui cosa vuol dire, questa frase qui cosa vuol dire, e scovarne tutti i possibili significati. Tenete presente che la fonte principale nella quale pescare, ovviamente nella Sacra Scrittura, quei linguaggi delle orazioni vanno interpretati secondo il linguaggio della Scrittura. Questa premessa serve a preannunciare ciò che andiamo a fare adesso. Vediamo due orazioni e cercheremo di fare questa lettura interna. Breve, spero breve, ma insomma. E può essere anche un allenamento per chi la cosa gli piace. È un ottimo modo di pregare, di fare meditazione. Ti prendi l'orazione di quella domenica, te la porti a casa nel tuo messalino e cerchi di farti dire da quelle parole, da quelle frasi, ciò che la tua sensibilità e la tua anche preparazione biblica riesce a tirar fuori. Per agevolare la cosa, Don Franco ha stampato i testi delle due orazioni. Se gentilmente ce l'avete davanti agli occhi è abbastanza più facile poi seguire il testo. Mentre si passano i fogli, velocemente, per lo più le orazioni romane, della liturgia romana, hanno sempre o quasi sempre prima di tutto un fare memoria di qualche cosa che Dio ha compiuto, eh? O Dio che hai fatto questo e quest'altro. Prima di tutto la Chiesa si mette davanti agli occhi qualcosa che Dio ha fatto. Poi c'è la richiesta, la preghiera, il chiedere qualche cosa. Ma prima di chiedere, la Chiesa contempla qualcosa che Dio ha fatto. C'è una anamnesi, memoria, la memoria fa anamnesi, e poi chiede. Allora, la prima... Prima qua la seconda, avete la trovata. Sì, sì, la prima. La prima che avete nel foglio dice così: O Dio che ci nutri in questa vita con il pane del cielo, pegno della tua gloria, fa che manifestiamo nelle nostre opere la realtà presente nel sacramento che celebriamo. Questa è l'orazione di dopo la comunione di due domeniche fa, della terza domenica di Quaresima. L'abbiamo celebrata 8-9 giorni fa. Allora, velocemente l'anamnesi, cosa dice la memoria? O Dio che ha fatto Dio? Guarda quante cose belle si elencano in una riga. Si ricorda il pane del cielo, si ricorda il mistero del dono, la bontà di Dio, si richiama la manna, c'è riferimento anche al discorso eucaristico di Gesù nel Vangelo di Giovanni, vedi quanti richiami puoi trovare velocemente. Si richiama anche la gloria di Dio regalata a noi, pegna della tua gloria, e quindi la partecipazione nostra alle altezze della vita di Dio, il pegno, la fedeltà di Dio alla sua promessa, e quindi il nostro futuro bello ed eterno. E chissà quante altre cose ti trovi tu se ti fermi a contemplarla, questa pace, questa riga. Ma attenzione, tutte queste cose belle che ho elencato molto rapidamente e altre che puoi trovare hanno una, come si dice in termine moderno, location. Sono raffinato, mi sono aggiornato nel lessico, mica si può dire collocazione, banale collocazione, location si dice, mica collocazione, non scherza. Tra italiano e inglese tu preferisci italiano, ma non esiste, location. Ha una location molto precisa. E attenti che è una collocazione così ovvia che ci si scappa sopra e non ci va. In questa vita. Riprendi tutto questo elenco, sta litania un po' veloce che io ho fatto prima e ficcala in questa vita. Questa è quella che stai vivendo, quella che c'hai, a parte che non ne hai altra, c'è solo questa di vita, c'è proprio la sciovera, è questa, c'è. Non una vita ipotetica, sognata, eh? No, questa, così com'è. Ferialità, quotidianità, ti ricordi? In questa vita, così com'è. Tutta questa roba è in questa vita. Tutti questi beni di Dio sono donati e devono essere accolti in questa storia, in questo miscuglio di fragilità che schiaccia verso il basso e di aspirazioni che innalzano verso l'alto. La nostra vita, il nostro esistere concreto e quotidiano viene interpellato e coinvolto dall'iniziativa salvifica di Dio. È tutta roba che è scritta in questa riga, Basta dare alle parole il peso che hanno, in questa vita. Parola molto comune e si rischia di passarci sopra. E invece contiene tutto questo. E allora, le mie scelte, le mie decisioni, le mie passioni, i miei sogni, cosa mostrano, cosa rivelano di me? Ecco, la richiesta. Prima abbiamo dato un'occhiata velocissima al fare memoria. Adesso la richiesta, cosa chiede? Chiede che manifestiamo nelle opere la realtà presente nel sacramento che celebriamo. Che cosa le nostre opere devono manifestare? Le opere, quindi azioni, gesti, decisioni, relazioni, tutto ciò che noi operiamo come persone umane e come credenti, le nostre opere, cosa devono manifestare? La risposta si trova nell'individuare la realtà presente nel sacramento. No, questo abbiamo chiesto a Dio. Manifestiamo nelle opere la realtà presente nel sacramento. E allora la domanda diventa: e qual è la realtà presente nel sacramento che deve venir fuori dal mio agire? E questo abbiamo chiesto, no? Abbiamo chiesto proprio questo. Letteralmente, qui, che cosa contiene il sacramento? E lo sappiamo, la presenza reale di Cristo. Abbiamo studiato per la prima comunione, no? Presente in corpo, sangue, anima, divinità. Ma la presenza reale di Cristo, il suo reale gesto di dono di sé, c'è il gesto del dono di sé nel sacramento che abbiamo celebrato. C'è Cristo che si dona, c'è Cristo che si dona nella preghiera eucaristica quinta, c'è chiara chiara questa frase, è Cristo che si dona, il dono, il gesto del donarsi. Ecco la realtà presente nel sacramento. E questa realtà presente nel sacramento, Cristo che si dona, deve essere manifestata dalle mie opere. E allora dalle mie opere deve venire fuori, deve emergere, deve essere leggibile il dono di Cristo, il fatto che Cristo ha usato se stesso per gli altri. Proprio questo fatto deve risultare riscontrabile, visibile nelle mie opere, nelle nostre opere, nella mia o nella nostra maniera di condurre l'esistenza. Hai capito l'altra domenica che cos'è chiesto a Dio? Che Dio sta comprendi o non si Dio sta cercando, giusto bene? Leggere le parole e dare alle parole il loro vero significato. Trasformazione. Andiamo all'altra, che il tempo che passa ci invecchia. Sì. Quest'altra orazione è una orazione sulle offerte. È interessante che questa orazione, così com'è intera, si trova ben 7 volte nel Messale. È tanto ricca, tanto pregnante, che la Chiesa, alla Chiesa è piaciuto usarla molte volte. Così come poi alcune sue frasi si trovano sparpagliate in decine di altre orazioni. La leggiamo e anche questa cerchiamo di smontarla pezzo a pezzo per ficcarci il naso dentro. Santifica, o Dio, i doni che ti presentiamo e trasforma in offerta perenne tutta la nostra vita, in unione alla vittima spirituale, il tuo servo Gesù, unico sacrificio a te gradito. La prima richiesta è chiara: santifica i doni che ti presentiamo. Siamo nella orazione sulle offerte, abbiamo appena portato il pane e il vino e chiediamo a Dio che inizi il bellissimo miracolo della santificazione o consacrazione, che la Chiesa opererà tramite i suoi ministri con la parola del Signore e l'attività efficace dello Spirito invocato sopra. Perfetto, santifica i doni che ti offriamo. E qui chiediamo un'altra cosa. Chiediamo un'altra cosa perché non basta che il Signore santifichi il pane e il vino, non basta. Che salvezza può portare al mondo, alla storia, alle relazioni fra di noi? Che salvezza può portare il pane e il vino che diventano? Dico una cretinata, un forno di pane e una cantina di vino trasformati. E allora? Che salvezza porta? La santificazione dei doni è in funzione della trasformazione di tutta la nostra vita. Santifica i doni e trasforma la nostra vita. Sono in parallelo, strettamente legate. La prima è in funzione della seconda. Avere il pane e il vino che hanno ceduto lo spazio alla sostanza del corpo e del sangue di Gesù, senza la trasformazione mia, con tutto il rispetto per l'Eucaristia, non serve a niente. Serve a niente. Sarà presenza reale, indiscutibile, ma chi ha salvato? E allora la richiesta è che sia trasformata tutta la nostra vita. Tutta? Tutta. Non qualche momento particolarmente spiritualizzato. Non qualche episodio, non in qualche istante di particolare sensibilità spirituale, durante un ritiro, durante una bella cerimonia, che so io, no, tutta. Tutta quella quotidianità e ferialità che la Chiesa non manca mai di ricordarci. Ogni gesto tuo, ogni relazione, ogni parola, ogni pensiero, tutto tende o dovrebbe tendere alla trasformazione. Bene, trasformato in che cosa? In offerta perenne. Offerta è dono. Offerta è dono. E per lo più, quanto meno per buona creanza, il dono donato non si riprende indietro. Può capitare qualche volta, ma il dono donato non si riprende indietro. Saremo dei maleducati. E mamma quanto siamo maleducati con Dio. Però acabare sta missa, mi devo già dare la figlia e salirà a mia. A volte che non mi prende in parole. Tutta la nostra vita, in offerta. E questa offerta deve essere perenne, continua, anche qui non episodica, stabile, connaturata a me, connaturata. Io sono diventato un'offerta. Non sono più mio, io non sono più mio. Sono dono. Sono dono. Poi le diverse vocazioni il Signore mi dirà a chi questo dono, su chi questo dono va riversato, no? La moglie sul marito, il marito sulla moglie, sui figli, le relazioni, gli amici, il lavoro, che ne so, la collaborazione in parrocchia. Si vede dove questo dono diventa storicamente concreto, ma sono trasformato in offerta perenne. Ora, questa trasformazione in offerta perenne è sottratta ai miei gusti, perché viene imposto un modello e una finalità ben precisa. Questa operazione di essere trasformati in offerta perenne è in unione alla vittima spirituale, in unione. Tutt'uno con. L'Eucaristia mi fa tutt'uno, fa dono tutt'uno con Cristo che si dona. Non si scappa. Cristo crocifisso, io crocifisso. Cristo spezzato e donato, io spezzato e donato. Cristo sangue versato e donato, io sangue versato e donato. Qui non si scappa, è così. Meta altissima, non c'è dubbio, e verso questa meta ci si incammina lentamente, zoppia zoppia, con un passo avanti e tre passi indietro, come tutte le crescite spirituali. Ma la meta non può, l'orizzonte non può essere più ristretto, più soffocato di questo, no? non c'è lecito. Il modello è il tuo servo Gesù, termine cristologico antichissimo, uno dei più antichi, e questo depone a favore dell'antichità di questa orazione. Tra parentesi quadra, buona parte di queste orazioni che usiamo nel Messale romano risalgono all'epoca d'oro della patristica, quindi siamo dal V al VII secolo, sono 1500 anni che la Chiesa di Roma prega con queste orazioni, e se le ha sempre conservate un motivo ci sarà, e le orazioni che sentirete nella veglia pasquale, dopo le sette letture, no? La lunga, c'è la lettura, il salmo e poi un'orazione, quelle orazioni interlezionali tra una lettura e l'altra sono sicuramente di Leone Magno, sicuramente, che fu papa dal 440 al 461, quindi oltre 1500 anni che si usano quelle orazioni e così tante altre che ci sono. Leone Magno, in una predica del Sabato Santo, è molto denso Leone, nelle sue conservate 120 omelie di Leone Magno, ce ne sono un'infinità, era abbastanza breve, e quando aveva un'argomentazione molto lunga la tagliava in due. Si trova scritto, sì, lui predicava il mercoledì e il venerdì, e quando il discorso andava a lungo diceva: per non pesare sulla vostra pazienza, su questo punto ci rivediamo venerdì. E il venerdì diceva: mercoledì ci siamo fermati a questo punto e riprende da lì. Era abbastanza rispettoso della capacità di ascolto dei suoi. Bene, in una omelia del Sabato Santo dice, fra l'altro: è certamente un grave peccato non andare a messa la domenica, il giorno di Pasqua. Traduco così, traduzione libera. È certamente un grave peccato non andare a messa la domenica. Ma è molto più pericoloso, notate la parola che sceglie, è molto più pericoloso essere presente nell'assemblea liturgica, ma non partecipare al sacrificio di Cristo. E non voleva dire non fare la comunione, voleva dire non offrire te stesso come si offre. Più pericoloso perché ti sembra di avere la coscienza a posto perché sei andata a messa, e quindi, ma se non c'è il tuo desiderio, il tuo esperimento di provare a offrire anche te stesso in dono, questa Eucaristia non ti serve a granché. Dunque, in unione alla vittima spirituale del tuo servo Gesù, che è l'unico sacrificio che interessi a Dio, l'unico. Non c'è altro sacrificio che interessi a Dio. Per cui, affinché io possa avere un certo interesse da parte di Dio, devo unirmi a Cristo. In Cristo sono. Se mi unisco a Cristo, io sono, come si dice in italiano, sono cosa? Sono cosa? È intraducibile in italiano, avete pazienza, sono cosa. Io sono cosa unito a Cristo. Senza Cristo, gragallumini, del poco conto, non conta niente. L'unico sacrificio gradito è quello del Figlio, io unito al Figlio. Ecco ciò che fruga fruga abbiamo trovato in questa orazione. Sono cose molto impegnative. Su questo argomento, ricordo, ma l'abbiamo già citato, questo salmo parlando dell'ascolto. Cito di nuovo il Salmo 40, sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto, non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato, allora ho detto, ecco, io vengo, nel rotolo del libro su di me è scritto di fare la tua volontà, mio Dio, questo io desidero. La vede la trasformazione? Il desiderio di Dio è diventato il mio desiderio. Nel rotolo del libro, la parola, la volontà di Dio, c'è scritto così: questo io desidero. Il mio desiderio ha preso la forma del desiderio di Dio. Ecco la conversione, ecco la santificazione, ecco il tuo diventare, che i tuoi desideri cammina con fatica, con correzione di rotta infinita, che i tuoi desideri prendano la forma dei desideri, che i tuoi sogni coincidano con i sogni di Dio. C'è un testo di Isaia molto duro, molto violento. È proprio nel capitolo 1, è all'inizio, se volete la nostra Bibbia, prima pagina del profeta Isaia. Leggo qualche passo e poi diciamo qualcosa di commento, per dire fino a che punto questo è il desiderio di Dio da sempre, insistente anche nell'Antico Testamento. Dice così Dio per bocca di Isaia: che mi importa dei vostri sacrifici senza numero, dice il Signore. Sono sazio di olocausti, di montoni, del grasso di giovenchi. Quando venite a presentarvi a me, chi vi ha chiesto che veniate a calpestare i miei atri? E si spaccende sa reggiola, se vuole barata, sembra dire Isaia. Smettete di presentarmi offerte, l'incenso è un abominio, noviluni, sabati, assemblee sacre, non posso sopportare delitto e solennità. Ecco la chiave di tutto il discorso di Isaia. Non posso sopportare delitto e solennità. Quando stendete le mani, io allontano gli occhi da voi. Anche se moltiplicate le preghiere, io non ascolto. Le vostre mani grondano sangue. Lavatevi, purificatevi, cessate di fare il male, imparate a fare il bene, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Allora, anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve, se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana. Se sarete ascoltanti e ascolterete, mangerete i frutti della terra. Ma se vi ostinate e vi ribellate, sarete divorati dalla spada, perché la bocca del Signore ha parlato. Linguaggio profetico, duro. Siamo evidentemente nel Tempio di Gerusalemme, durante un'assemblea liturgica, e possiamo immaginare una grande festa. In prima fila sono presenti le autorità civili, militari e religiose. Proviamo a immaginarcela la scena, no? Perché no? Tutti i pezzi grossi che giustamente sono invitati per le grandi celebrazioni, a tenere il sermone è chiamato il sacerdote Isaia, forse era canonico di turno, chi lo sa, canonico Isaia, viene chiamato a tenere il sermone. E le sue parole sono di una veemenza inaudita e accusa. Come abbiamo sentito, ne ho letto soltanto qualche estratto, ma se avete voglia leggetevelo tutto, accusa con violenza tutti quelli che ha davanti. Io penso che Isaia ci abbia perso il canonicato quel giorno, penso, prebenda compresa. Il desiderio del profeta è questo: c'è una necessità di unire culto e storia, preghiera e giustizia, liturgia e vita. E questa coerenza spesso è infranta dall'accumulazione di pratiche rituali. Facciamo questo, la messa, la novena, la processione, benissimo, tutte queste cose le facciamo. E la conversione, e la giustizia, e il perdono al fratello, è il dono di sé. Capite il rischio? Che non è solo dei tempi di Isaia, ma è il rischio di sempre. Un fine teologo del secolo scorso, Karl Barth, ha scritto questa brevissima invocazione: Signore, liberami dalla religione e dammi la fede. Frase evidentemente paradossale, ma indica proprio questo rischio. Se ci si ferma alle pratiche religiose e tutto si ferma lì, siamo nella esteriorità. Invece la religione, con tutte le sue pratiche, ma vissuta con l'anima della fede, ti pungola, ti esorta, ti spinge verso questa conversione. C'è una lista liturgica di ben 14 elementi destinati a illustrare l'ampia gamma della solennità che, ahimè, risulta ipocrita. C'è il sacrificio cruento, l'olocausto, il grasso dei giovenchi, il sangue dei tori e i pellegrinaggi, presentarsi nei miei atri, e ci sono le offerte vegetali come l'incenso, e poi c'è pure il calendario religioso, il sabato, le assemblee, eccetera eccetera, per concludere con lo stendere le mani, l'aspetto personale del culto. Di fronte a tutto questo Dio guarda e dice: non posso sopportare delitto e solennità. Questa religione vana subisce l'attacco durissimo e sprezzante del Signore. 12 verbi per delineare la reazione divina, un po' pittoreschi anche, 12 verbi. Che mi importa? Sono sazio, non gradisco, chi ve l'ha chiesto? Cessate, è un abominio, non sopporto, detesto, sono un peso, sono stanco, allontanate gli occhi, non ascolto. Ma sa capo, mi sa ruscio, non ascolto, basta. Sì. Il distacco è totale. Dio chiude gli occhi nauseato di fronte a mani imploranti che però grondano del sangue del fratello e si tura le orecchie per non cogliere nemmeno una sillaba di queste preghiere finite. Bene, ma il profeta è sempre inviato per la salvezza, mai per la condanna. Anche quando il profeta minaccia è per suscitare la conversione. Il bello della profezia è quando le minacce non avvengono, no? Quando le minacce non si avverano, perché vuol dire che c'è stata la conversione. Il profeta raggiunge il suo scopo quando le minacce non accadono. Parentesi quadra, classico su questo è quel gustosissimo libretto del profeta Giona. Leggetelo, sono 3 capitoli, è piccolino, molto interessante, che quando Giona si accorge che la sua minaccia combinata contro Ninive non andrà in porto, Ninive non sarà distrutta, si inquieta con Dio. Si inquieta con Dio, e che figura mi hai fatto fare, ma quando mai? Proprio c'è un braccio di ferro feroce con Dio. Già non tenia gana di andare, perché Dio gli dice: vai a Ninive, che è a oriente, lui prende una nave e va a Tarsis, che è a occidente, alla parte opposta. E poi tutto quello che succede. Ma la cosa più interessante è questo, che le grandi minacce che lui ha combinato hanno l'effetto, Ninive si converte e quindi Ninive non sarà più distrutta. E ahi su sta cosa non dice Adara. Ecco, le parole del profeta che non si avverano dimostrano che ha avuto effetto la sua profezia, la conversione. E quindi anche Isaia, così focoso e preciso nell'elencare i difetti di questa religiosità formale che non trasforma il cuore, arriva anche ovviamente a appelli al positivo, e ci sono qui 10 esortazioni in positivo: lavatevi, purificatevi, togliete il male, cessate di fare il bene, imparate a fare il bene, ricercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova, e alla fine venite. Con tutta l'arrabbiatura che Dio si è preso prima, con tutto che Zarligio s'avvira dall'A alla Z, alla fine il cuore di Dio non appodera, non ce la fa, non ce la fa, e dice: venite, e troveremo una soluzione. È di una delicatezza estrema questo ultimo tempo. Venite, e anche una cosa osa fare, vediamo, non lo so, siete un po' pozzine, siete, no, come dice la scrittura, dice pozzine, duri di cuore, siete duri di cuore, va? Venite, e poi proviamo, vediamo un po'. Dio non ce la fa a tenere la creatura lontano da sé. Comunque il popolo è posto di fronte alla libertà di una scelta. La provocazione divina ha come meta una decisione netta dell'uomo tra fede convinta e farsa, farsa religiosa. E Dio spera che l'opzione sia corretta. Ci sono due versanti. C'è il versante della docilità e dell'ascolto obbediente, e c'è il versante dell'ostinazione e della ribellione. Questi due versanti sono sempre davanti ai nostri passi e il rischio è costantemente in agguato. Religiosità, tutti i riti compiuti, ma trasformazione del cuore zero. I piccoli riti Cenerentola, che chiamiamo presentazione dei doni, con i suoi brevi elementi, brevi parole, devono essere un richiamo a questa scelta. Sta per accadere il sacramento. Di lì a una manciata di minuti ci sarà presente corpo, sangue, anima e divinità, Cristo con il suo gesto di dono. Dobbiamo deciderci. Pane, vino, ferialità, quotidianità, noi li presente. Ci restiamo sull'altare con quel pane e con quel vino per subire anche noi, accogliere anche noi il destino di trasformazione in Cristo, o poniamo il pane volentieri e ci ritiriamo subito per non essere trasformati in Cristo, per non essere trasformati in dono, per non essere trasformati in offerta perenne, in unione alla vittima spirituale, il tuo servo Gesù, unico sacrificio a te gratuito. Grazie. Lunedì prossimo faremo la anatomia della preghiera eucaristica. Arroghetta, arroghetta.